Dialogo informativo settimanale condotto da Giuseppe Vecchio. La versione video del dialogo è in onda su Teleambiente, canale 18 per il Lazio e Umbria, canale nazionale 221, canale YouTube e video streaming Teleambiente. Il servizio è in onda su Radio Studio Roma e sul circuito nazionale Le 100 Radio TV. Buon ascolto.
Il coraggio della pace disarma. Questo è il logo dell'associazione che andiamo a presentare oggi con il suo fondatore, il già senatore Claudio Grassi, appunto coordinatore nazionale dell'associazione Il coraggio della pace disarma, per affrontare temi che le TV embedded non affrontano, e noi ripartiamo con il coordinatore nazionale dall'ultima grande assemblea che hanno organizzato a Roma, al Caffè Letterario. Punto di reunion con il punto esclamativo, lo illustrerà il coordinatore questa bella riflessione, e ricordiamo, ma Daniele, come sempre, è preciso e attento, già scorre il serpentone con tutte le iniziative e i riferimenti appunto dell'associazione. Lunga e lungo percorso politico di Claudio Grassi. Ricordiamo solo, per dire chi è attento ai temi, che da giovane fondò, promotore, l'associazione Italia-Nicaragua a Reggio Emilia. Dovrebbero ricordarlo al presidente Trump tutte le guerre che hanno scatenato in Sud America per mantenere viva la dottrina Monroe. Oggi alla stampa queste cose non si dicono e non si raccontano, sembra che tutto sia nuovo, ma e allora ricordiamo questo convegno del 18 aprile, che ha visto la presenza di illustri ospiti, molti dei quali io ringrazio, sono sempre qui presenti a Teleambiente. E quindi partiamo dal convegno del 18 aprile che si è svolto a Roma al Caffè Letterario con una folta e nutrita partecipazione. Si è svolto dalla mattina alle 09:00 fino alle 17 oltre del pomeriggio, con tutta una serie di interventi che però vi illustra il coordinatore nazionale.
Intanto ringrazio per l'invito, per questa opportunità di presentare il nostro lavoro e la nostra associazione, appunto il Coraggio della Pace Disarma. Come veniva ricordato, il 18 aprile abbiamo organizzato questo convegno a Roma, che per l'associazione è un po' un punto d'arrivo e contemporaneamente un punto di partenza. Un punto d'arrivo perché diciamo, porta a compimento 2 anni e mezzo di attività. L'associazione nasce nel settembre del 2023 e sviluppa moltissime iniziative nel corso di questi 2 anni e mezzo sulle tematiche della guerra e della politica estera, partendo dal presupposto che con il conflitto russo-ucraino le questioni internazionali, le questioni della guerra e della pace hanno avuto una evoluzione, una accelerazione. E quindi abbiamo ritenuto che era importante occuparsi prioritariamente di questi temi. Abbiamo sviluppato molte iniziative in tutta Italia, 6 iniziative nazionali, e questa del 18 aprile è stata un po', un punto d'arrivo. Perché un punto d'arrivo? Perché Disarma organizza questo convegno sulle tematiche internazionali non più da sola, ma assieme ad alcuni importanti interlocutori con cui in questi 2 anni e mezzo ha organizzato parecchi dibattiti, in particolare Pino Arlacchi, Elena Basile, Piero Bevilacqua, Raniero Lavalle, Silo Slabini, Alessandro Volpi e Domenico Gallo. Ecco, queste sono le figure con le quali abbiamo organizzato questa giornata di approfondimento e di dibattito al Caffè Letterario di Roma. E quindi punto di arrivo e punto di partenza. Perché punto di partenza? Punto di partenza perché Disarma a questo punto intende proseguire il suo lavoro con queste personalità che si sono associate a noi, ma anche con altre che sono venute e hanno partecipato al dibattito del 18, condividendo la valutazione che noi facciamo, e cioè, sintetizzo molto, ma insomma per farmi capire e poi passare ad ulteriori argomenti, e cioè il fatto che oggi quanto sta accadendo a livello internazionale non è più uno degli argomenti, è l'argomento. Cioè la politica in senso lato, se non inquadra la propria iniziativa dentro una valutazione su quello che sta avvenendo nel mondo, è destinata a prendere delle strade sbagliate. Quindi questa valutazione a che cosa ci porta? Ci porta a ritenere il fatto che queste guerre non sono guerre, in particolare il conflitto russo-ucraino, non sono guerre come le tante purtroppo che abbiamo viste negli ultimi decenni dopo il crollo del muro di Berlino, ma è una guerra particolare, più importante, perché allude a uno scontro globale, a uno scontro tra un Occidente che è in declino e un resto del mondo, così come noi lo chiamiamo, che non accetta più di stare sottomesso a un Occidente sempre più aggressivo e sempre più in declino. Ecco, inquadrare quanto sta avvenendo con questa lente aiuta poi a capire quali sono le priorità. Ecco, noi riteniamo fondamentale questo punto di partenza, questo approccio nella valutare le questioni che avvengono anche relativamente alla politica nazionale, alla politica europea. Da lì siamo partiti e infatti noi abbiamo declinato, e concludo questo primo spunto di riflessione, abbiamo declinato le 6 relazioni tutte sul tema guerra, guerra e Occidente, guerra e Oriente, guerra e economia, perché questo tema della guerra è costitutivo di un problema che oggi il mondo ha e che se non risolve in un qualche modo è destinato a influenzare tutto quanto avviene, quindi anche le politiche nazionali.
Ed ecco che la regia, come sempre, manderà in sovrimpressione, proprio per dare la completezza dell'informazione, che l'associazione inizia con quella stupenda vignetta di Vauro, ma poi, come ha detto l'ospite, il senatore Claudio Grassi, il coordinatore nazionale, il coraggio della pace non è una striscia Gaza, l'ombra delle bombe. La casa brucia, e questa ricorda la grande Maria Callas. La mamma è morta, la casa brucia. Il coraggio della pace, il nemico è la guerra. E poi il coraggio della pace, l'altro lato del mondo, con Disarma la finanziaria. Poi qui, se il coordinatore ci vuole fare una riflessione, ma lo riavremo presto qui a Telambiente con gli altri ospiti, su questo tema della finanziaria italiana e su questo papocchio che hanno fatto sull'immigrazione. Ed allora, ecco, lei ha centrato il tema, senatore, è una guerra, come sappiamo noi, è il tentativo di governare il mondo. Cito Lenin, perché col professor Volpi scatena tutto l'uditorio in applausi quando parla di nazionalizzazione. Sì, qui si tratta di controllare tutte le ricchezze del mondo per essere, come diceva Bertolt Brecht nel famoso Make Messer, governare il mondo e tenere sempre il mondo sotto uno stato coloniale. Ecco, questo ci porta, e voi lo avete denunciato con forza, questa politica che stanno portando avanti sia l'Unione Europea, che naturalmente ormai è acefala e fuori di testa, perché sanzioni alla Russia di Putin sì, sanzioni a Israele no. La tragica vicenda che hanno visto tutti, la distruzione della statua del Cristo, e il governo italiano chiama l'ambasciatore russo per il famoso intervistatore e non chiama invece l'ambasciatore israeliano per queste cose qui e soprattutto per l'attacco all'UNIFIL. Ma ritorniamo intanto a questo tema qui che lei già accennato, l'Occidente, poi questa visione sempre unipolare del mondo, mentre invece dobbiamo vedere una visione multipolare del mondo, perché poi mi taccio, fra 30-40 anni l'Europa sarà senza figli, senza giovani, senza futuro, e poi è drammatico che la Germania crei uno spot per portare le donne a fare le militari e soprattutto ci mette le donne di colore. La grande contraddizione di questo Occidente. A lei la parola.
Mi preme sottolineare una cosa. Quando noi parliamo di queste vicende, di queste guerre, di quello che sta accadendo nel mondo, noi siamo molto influenzati da una, viene chiamata informazione, in realtà è una disinformazione, che stabilisce gli avvenimenti. Per esempio, quando si parla del conflitto russo-ucraino, si stabilisce che questa guerra inizia nel febbraio del 2022 perché Putin ha deciso di invadere l'Ucraina. Questo è un punto fondamentale che va smascherato per capire tutto quanto sta avvenendo. Il conflitto russo-ucraino non inizia affatto nel febbraio del 2022. Il conflitto russo-ucraino è stato preparato per lungo tempo dalla NATO, dagli Stati Uniti, e fino al punto di costringere la Russia ad attuare un intervento militare. Questo è un punto che va chiarito, altrimenti non comprendiamo dal nostro punto di vista quello che sta avvenendo. E perché questa volontà nel esercitare questa azione fino al punto di produrre una guerra nel cuore dell'Europa? E il discorso ci riporta a quello che dicevo all'inizio, e cioè a un Occidente in declino che non accetta di rapportarsi con il resto del mondo, in particolare con i BRICS, in particolare con la Cina, alla pari, ma vuole mantenere un dominio assoluto. E quindi come fare per sviluppare questo dominio assoluto nel momento in cui tutto quanto sta avvenendo va in un'altra direzione? È con la forza militare. E questa guerra russo-ucraina ci porta al fatto che l'operazione che è stata sviluppata dopo il crollo del muro di Berlino nel periodo elsiniano, e cioè quello da parte dell'Occidente di pensare progressivamente di inglobare la Russia, di appropriarsi delle sue sterminate ricchezze, di smembrarla come è stata fatto con la Repubblica ex Jugoslava, e questa operazione a un certo punto incontra un ostacolo, e questo ostacolo avviene alla fine dello scorso millennio, quando al posto di Yeltsin subentra Putin, che progressivamente produce una politica per quanto riguarda quel grande paese completamente diversa da quella di Yeltsin, che sbarra da un certo punto di vista la strada a questo progetto. E allora qui bisogna inventarsi qualcosa per riaprire quella partita, perché senza lo smembramento della Russia diventa difficile per l'Occidente e gli Stati Uniti mantenere un dominio unipolare e distruggere i BRICS oppure metterli in difficoltà. Ed ecco quindi che ci sono le ragioni, si ritrovano lì le ragioni di questa guerra. Questa è l'analisi che noi facciamo e che ci porta appunto a dire che quella guerra è una guerra particolare che va analizzata nel profondo e che allude a quanto sta accadendo nel mondo. D'altra parte ce lo aveva annunciato, denunciato Papa Francesco quando disse guardate che la NATO sta abbaiando ai confini della Russia. Lui voleva dire esattamente questa cosa. Guardate che lì se voi fate così si crea una situazione che produrrà appunto la famosa guerra mondiale a pezzi. E così è avvenuto. E però cosa sta succedendo? Sta succedendo che questo programma ha incontrato una reazione. E questo programma si è per certi versi bloccato, è andato in crisi. E qui entra la difficoltà che oggi vediamo da parte degli Stati Uniti e dell'intero Occidente, quindi Trump, quindi la rottura con l'Europa, quindi una condizione di questo mondo sempre più complicata e sempre più complessa. Resta il fatto che le guerre aumentano, resta il fatto che questa tematica della lotta contro le guerre per chi vuole un mondo diverso è l'elemento centrale ed è su questo che noi riteniamo di dover dare un contributo e possibilmente di stimolare questa discussione anche all'interno delle forze politiche più sensibili a queste tematiche.
Teleambiente, attento coordinatore nazionale Claudio Grassi, perché ha presentato del grande giornalista editorialista del Corriere della Sera Tastiere in gabbia, proprio perché in tutti questi capitoli Massimo Nava mette in luce quello che lei ha detto. E questo tema proprio della democrazia e libertà di informazione sono a rischio. E abbiamo presentato anche della dottoressa Sara Reginella Le guerre che ci vendono, proprio per dare corpo e forza, ma non ce n'era bisogno, a quello che lei ha detto e che molti altri dicono e scrivono, ma che naturalmente la stampa mainstream, voglio dire, non accoglie e non vuol fare quel dibattito. So che c'è, e se la regia lo inquadra, è qui il libro del professor Angelo Dorsi, ha chiesto proprio un dibattito con il tal Calenda e la Picerno, proprio per far capire al mondo che stanno dicendo delle grandi, posso dire, non verità, ma soprattutto ricordando che Carlo Calenda, quando era ministro del governo, è andato in Russia, ha aperto alla Russia per avere proprio gas e petrolio a prezzi competitivi per far camminare le industrie italiane. Poi lei ci spiegherà in una prossima sua intervista come mai la Germania da Brandt a Schröder ha virato, come si dice, non di 360 gradi, se no sarebbero tornati da loro, da quella grande apertura alla Russia a far la guerra alla Russia, ma lei lo ha detto, vogliono balcanizzare l'ex Unione Sovietica per avere le ricchezze come in uno stato coloniale. Ed allora, voglio dire, ecco qua, dal unipolarismo al multipolarismo, la vostra iniziativa, i BRICS e la Cina, ma lei intanto sa quello che deve dire. Pronto?
Sì, diciamo, intanto mi fa piacere vedere quelle copertine di libri che lei ha mostrato, ce ne sono per fortuna anche molti altri. Ecco, questo è un fatto che vorrei sottolineare. In questi anni, da quando è scoppiato il conflitto russo-ucraino, c'è stata una disinformazione dei grandi mezzi, televisioni, grandi giornali, per creare un senso comune secondo il quale tutta la responsabilità di quanto stava avvenendo era di Putin e della Russia, e contro la Russia bisogna prepararsi, la Russia che contemporaneamente non riesce ad avanzare di mezzo chilometro in Ucraina, però dobbiamo armarci, se no in poco tempo arriva in Portogallo. Insomma, ne hanno raccontate di ogni, che smontavano le lavatrici perché erano alla canna del gas, l'economia stava crollando. Cioè, se noi ci pensiamo, in questi 2 o 3 anni, la cosiddetta informazione mainstream hanno raccontato tante di quelle quelle bugie su questa questione, che anche questo ci deve far riflettere. Perché questo accanimento? Perché questa volontà continua, forte, che ogni periodo di tempo si trasforma, cambia argomenti, però ha sempre un unico obiettivo. La Russia è il nemico, Putin va sconfitto. Perché questo accanimento? Ecco, probabilmente questo accanimento è dovuto all'argomento di cui parlavamo prima, e cioè che l'Occidente ha bisogno lì di determinare una nuova situazione, ma non ci sta riuscendo. E stavo dicendo, la cosa interessante è che questi 2 anni e mezzo, mentre è andata avanti questa informazione che ha visto alla testa con il caschetto Calenda e Picerno, ma contemporaneamente la von der Leyen, giustamente, la von der Leyen sì, è il capo europeo, però parlavo dell'Italia, no? Di Calenda e Picerno, che diciamo così hanno anche un tratto un po' ridicolo, diciamo la verità. Ma insomma, a parte questo, si è determinata una situazione veramente interessante. Le copertine che hai fatto vedere, che lei ha fatto vedere, sono una piccola parte di un mondo che è cresciuto di intellettuali, di persone che hanno deciso di dedicare le loro competenze, le loro conoscenze a dire la verità. Infatti noi abbiamo, ci chiamiamo il coraggio della pace, ma quando ci rapportiamo a queste persone diciamo che il coraggio della pace in questa fase si congiunge con il coraggio della verità. Non ci vuole un grande sforzo, basta dire la verità, quella che continuamente la informazione, che noi chiamiamo disinformazione, ci toglie, e quindi è necessaria la controinformazione. Ma venendo all'argomento unipolarismo contro multipolarismo, il tema dei BRICS, Russia e Cina, e questo è la contesa, e questo è l'elemento che sta determinando quanto accade nel mondo, e cioè un Occidente in progressivo declino e l'altro lato del mondo in potente crescita, no? Tumultuosa crescita a livello economico, a livello demografico, a livello anche di non accettare più, perché noi pensiamo che l'altra parte del mondo crede le cose che dice Calenda o che dice Mentana ogni giorno in televisione, ma ormai la gente si informa attraverso altri canali e ridono alla grande. In Cina, quando vedono Trump che dietro alla scrivania si fa toccare da 15 o 20 persone come se fosse appunto l'unto del Signore, ma 1 miliardo, 2 miliardi, 3 miliardi di persone ridono nel vedere che il capo di quella che dovrebbe essere la più grande potenza mondiale, la principale democrazia del mondo, è ridotto a questi livelli, no? Quindi c'è un mondo che sta cambiando e che il cui cambiamento non è determinato solo dalle élite, ma anche da come le popolazioni di queste nazioni vivono gli avvenimenti del mondo. E quindi è un processo ormai irreversibile. L'Occidente sta cercando di frenarlo con le guerre, sta cercando di frenarlo con la potenza delle armi, con le rapine economiche di cui è maestro da secoli, ma come si vede la direzione è ormai segnata, e anche quanto sta avvenendo nel conflitto che Israele e gli Stati Uniti hanno deliberatamente e unilateralmente deciso di attuare nei confronti dell'Iran allude alle difficoltà che questa modalità appunto incontra nei confronti di una realtà del tutto nuova e in continua evoluzione.
Ricordiamo che la manifestazione, il convegno che si è tenuto il 18 aprile prossimo, parlando col professor Bevilacqua a Gallo, Basile, Fassina, Volpi, dico 18 aprile, una giornata per riscattare la sconfitta, ma sarà tema di un'altra trasmissione. Ecco, ricordiamo che l'apertura del convegno è stata naturalmente aperta da Claudio Grassi e Linda Santilli, proprio con l'argomento adesso citato: il coraggio della pace, il coraggio della verità. E l'ambiente, il il pubblico, i 25 manzoniani telespettatori lo sanno perché lo ricordo con affetto, lanciammo questa problematica che l'Ucraina sarebbe stato il cavallo di Troia con il compianto, lo salutiamo, Giulietto Chiesa.
Quindi Giulietto Chiesa.
Sanno quello che è accaduto, ma come sappiamo la grande informazione. Ricordo che i due saggi di Sara Reginella e Massimo Nava fanno parte della collana di un altro grande, alto intellettuale, filosofo, politico, che è Luciano Canfora, che voglio dire, lo so, fa capire a molti in tutte le sue iniziative, in tutti i suoi interventi, quello che è. Abbiamo 5 minuti, ma ci rivediamo presto qui a Terrambiente. Una riflessione, l'ha già accennata, ma la concluda, sulla politica folle di Trump che sta ammormando il mondo, e poi una riflessione, l'amplieremo più volte, su questa politica italiana, ricordando che io, come si dice da povero scriba, l'ho detto più volte, quando hanno parlato del piano Mattei, che finalmente la famiglia Mattei ha detto al governo: non usate più il nome di Enrico Mattei in questo contesto, perché evidentemente è una cosa folle. L'uomo che voleva l'indipendenza energetica dell'Italia e d'Europa, assassinato dalle sette sorelle, oggi tu lo vuoi usare. A lei la parola, abbiamo 4 minuti, prego.
Ha detto bene la questione di Mattei, nel senso che è stato segnato almeno un punto fermo verso uno stravolgimento inaccettabile di quanto appunto quel personaggio ha cercato di fare e di quanto oggi questo governo cerca di strumentalizzare, perché questa è la verità. Brevemente, per quanto riguarda Trump, già ho detto diverse cose, però una cosa la voglio aggiungere, cioè di cui si parla poco. Prima lei ha citato il mio impegno iniziale, eravamo alla fine degli anni 70, c'era una dittatura in Nicaragua, Somoza, e c'è stata una grande ribellione, una rivoluzione dei sandinisti che ha liberato il paese da quella dittatura. Siamo in America Latina, siamo nel Centro America, allora c'erano i movimenti di liberazione nazionale, il Fronte Farabundo Martí in Salvador, il Fronte Sandinista in Nicaragua, e comunque l'America Latina e il Centro America è una realtà ancora molto interessante, per nulla pacificata. Ecco, noi parliamo poco del lavorio che sta facendo, parliamo di Trump, la Russia, parliamo di Trump in Iran, ma parliamo poco del lavorio che sta facendo, degli interventi che sta facendo Trump in America Latina e in America Centrale, che sono gravissimi. In particolare non abbiamo parlato, non abbiamo fatto nulla contro il golpe che Trump ha fatto nei confronti del Venezuela. Vorrei ricordare che il presidente legittimamente eletto di questo paese è in un carcere americano, che è stato praticamente sequestrato assieme alla moglie da Trump sulla base di una sua deliberazione e decisione totalmente illegittima e fuori da qualsiasi norma di diritto internazionale. Dobbiamo fare qualcosa per chiedere la liberazione di Maduro e per cercare questo paese, il Venezuela, così importante anche per le sue ricchezze, possa rimanere su una posizione collegata, insomma, al mondo nel quale ha lavorato sempre, cioè il mondo dei BRICS. Ma l'altra questione che vorrei sottolineare è il lavorio che viene fatto nei confronti di Cuba, cioè il tentativo di ribaltare di ribaltare il paese, di cambiare la società cubana, di inasprire il bloqueo criminale illegittimo che gli Stati Uniti stanno facendo da tanto tempo nei confronti di questo paese. Ecco, Trump è anche questo, noi ne parliamo poco, ma Trump è anche questo, e su questo dobbiamo cercare di lavorare, perlomeno la nostra associazione cerca di fare, assieme ad altre, un lavoro anche su questo, di mobilitazione e di informazione. Vedo che il nostro tempo.
Il titolo finale, perché dobbiamo dare la linea alla regia. Torniamo in basso, scadiamo in Italia, 30 secondi di riflessione, poi linea alla regia.
Allora, la questione italiana è molto semplice. Il campo largo, se vuole non solo provare a vincere le elezioni, ma a dare un senso a una politica diversa da quella attuale, deve approfondire queste tematiche, decidere che cosa vuol fare e prendere una posizione chiara contro le guerre, ed avere quindi una valutazione sulla politica estera autonoma da questo cadavere che si chiama Unione Europea.
Grazie a Claudio Grassi, coordinatore nazionale dell'associazione, ve lo dico, manda la copertina, bello, ecco qui, l'associazione Il Coraggio della Pace Disarma. Lo aspettiamo prossimamente qui a Teleambiente e, ripeto, grazie a tutta la
grazie
comunità
a voi.
Che ci segue sempre con passione, e con passione ci aiuta a proseguire nel nostro lavoro. Grazie Claudio Grassi, grazie
alla prossima.
Regia e linea alla rete.